Plus Economia di Sebastiano Parisoni.
Sette e nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, è un periodo in cui la finanza ci dà molto da lavorare, diciamo così, e non mi riferisco all'offerta che domani con ogni probabilità verrà definita ostile del Monte dei Paschi su Mediobanca. Poi arrivo anche all'andamento dei titoli, continua a perdere il Monte dei Paschi. A questo punto, rispetto all'offerta che era un premio del 5% sul valore del giorno prima, il rapporto tra i due titoli è a un meno 9%. Il Monte dei Paschi in questo momento perde l'1,70% a 6,36 euro, laddove invece Mediobanca adesso guadagna un 0,30% a 16,52 euro, a dimostrazione che il mercato ritiene l'offerta così come è stata presentata non appetibile. Non è una bocciatura dell'operazione in senso stretto, è una bocciatura dei valori di Concambio, questo è poco ma sicuro, visto che continua a abbassare il valore di Monte dei Paschi e fa salire leggermente quello di Mediobanca, allontanando, ripeto, ancora di più l'offerta. Cioè, chi dovesse aderire in questi valori di mercato non solo non avrebbe il 5% in più, ma avrebbe un 9% in meno rispetto ai valori di mercato di adesso. Però, dicevo, non ci occuperemo tanto di questo, faremo un aggiornamento, per carità, anche perché domani c'è il consiglio di amministrazione di Mediobanca, quanto di quello che sta capitando a Wall Street e nello specifico al Nasdaq. Il Dow Jones infatti è invariato, il Nasdaq adesso perde un po' meno del 3%, è arrivato a perdere anche più del 3%. Che cosa è successo? E titoli come Nvidia sono arrivati a perdere il 10%, i futures sul Nasdaq erano anche un meno 4%, ma insomma Google è arrivato a perdere il 3,5%, Microsoft il 4,3%, e Nvidia il 13%, tutti i titoli tecnologici soprattutto legati all'intelligenza artificiale, anche perché sappiamo che il presidente americano Trump ha annunciato un maxi investimento fino a 500 miliardi di dollari in intelligenza artificiale e il progetto Stargate è la joint venture con SoftBank, Oracle e OpenAI su cui si è scagliato Elon Musk dicendo Stargate non ha soldi però lo stesso Altman, amministratore delegato di OpenAI, ha replicato le critiche di Elon Musk, ha detto tu sbagli, devi dare la priorità agli Stati Uniti. Però mentre appunto Trump lancia questo progetto da 500 miliardi sull'intelligenza artificiale con dentro appunto la joint venture di SoftBank, Oracle e OpenAI, che cosa è successo a Nasdaq? Beh, c'è una società, è un titolo che si chiama DeepSeek, che cosa e perché ha creato il panico, non dico il panico, ma delle vendite che assomigliano in molti casi a quella che gli americani chiamano stampede, cioè inizia a vendere qualcuno e poi a catena anche gli altri. Beh, ha raggiunto i vertici nei download gratuiti della App Store di Apple, sia in Cina che negli Stati Uniti, superando ChatGPT, che era, diciamo, l'intelligenza artificiale per definizione. E ha lanciato modelli di intelligenza artificiale in grado di superare i migliori d'America, nonostante siano stati costruiti spendendo, da quello che vediamo, solo 9 milioni di dollari e con chip meno potenti. Anche il colosso olandese ASML perde il 9,60%. E si è scatenato il panico perché? Perché si dice, beh, attenzione, questo è, adesso lo dico male, poi ne parleremo, è un open source, cioè è scaricabile in maniera abbastanza poco costosa, ma soprattutto da questo punto di vista ha avuto un numero di download incredibile. E allora la domanda è: ma non è che si rischi di spiazzare completamente gli investimenti e anche il valore, perché sappiamo Nvidia quanto era cresciuta nel corso degli anni. Arriveremo anche a questo, poi parleremo dei mutui, perché c'è stata una richiesta, mutui italiani, un aumento nel 2024, un cambio di rotta, un più 12%, questo grazie anche al calo dei tassi di interesse, e invece iniziano a vedersi i primi effetti tra il variabile e il fisso, nel senso che dopo i vari tagli operati dalla Banca Centrale Europea, e dovrebbero calare di un altro 50 punti base quest'anno, a questo punto, come sarebbe sano, inizia a diventare più conveniente il variabile rispetto al fisso. E questi temi che affronteremo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. Visto che parlavamo di mercato, restiamo sul mercato. Oggi, al di là della vicenda del Nasdaq di cui ci occuperemo, segnalo che Piazza Affari guadagna uno 0,16%, Parigi meno 0,15%, e ancora Francoforte meno 0,36%. La notizia, l'abbiamo appena ricordata, è appunto il tonfo dei titoli tecnologici, appunto Nasdaq adesso sta recuperando qualcosa ma perde sempre il 2,90%. Non c'è un grande ripercussione in Italia, nel senso che poi l'Italia si muove su altri temi. C'è lo scivolone di Prismian, l'ex Pirelli Cavi, perché c'è Morgan Stanley che ha tagliato l'obiettivo di prezzo a 64 euro per azione. In questo caso si fa un ragionamento anche su DeepSeek, sono tutti colpiti da forti ribassi, e tutti chi produce microchip di nuova generazione, elettrificazione, data center, in qualche modo è stata coinvolta in maniera, vale più Morgan Stanley che non il ragionamento su DeepSeek, a mio avviso, però meno 8,40%. Su questa falsa riga c'era stata anche un po' di tensione su ST Microelectronics, assolutamente rientrata, perché il titolo adesso guadagna lo 0,60%. Tra chi perde anche Buzzi, ma molto meno, 1,60%, come Monte dei Paschi, appunto, Interpump meno 1,30, Campari meno 1, Saipem meno 0,90. Fronte opposto era più 4,40%. Bene anche Generali più 2,16, Inuit più 2, Telecom più 1,60, Stellantis più 1,5, Italgas più 1,5, come Enel, Fineco più 1,40, Recordati più 1,20, Terna più 1, Diasorin più 1,05. Rapidamente gli altri mercati, anche perché avremo un approfondimento sulla missione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che adesso si sposta in Bahrain, ma è chiaramente la missione importante, l'accordo da 10 miliardi di euro firmato con l'Arabia Saudita all'interno di un importantissimo ma enorme flusso di investimenti che l'Arabia Saudita sta mettendo in campo per cambiare proprio pelle come economia. Ma adesso vi arriviamo. Andiamo avanti con gli altri mercati. Petrolio, $78 il Brent, $74,5 il WTI. Iniziano a calare i prezzi sugli impianti. Ieri benzina self service 1,831 euro, gasolio 1,742 euro. In qualche modo sono a far abbassare il prezzo del petrolio. Sappiamo che c'è stata tutta la polemica di Trump con la Colombia, poi rientrata, perché sostanzialmente il presidente colombiano si è rimangiato tutto. Però anche quanto aveva dichiarato Trump la settimana scorsa, dicendo che lui vorrebbe parlare con l'OPEC e con i paesi produttori per abbassare il prezzo del petrolio. Il fatto sta che i prezzi oggi sono leggermente in calo, anche di benzina e gasolio. È in calo, ma è sempre a livelli più alti dell'anno scorso, il gas ad Amsterdam, 48 euro a megawattora, un anno fa era 35. L'elettricità così resta a 135 euro a megawattora contro un prezzo di 92 euro un anno fa. Allora, ci siamo occupati la settimana scorsa di questa strana coincidenza tra il fatto che in Cina l'Istituto di Statistica centri sempre l'obiettivo previsto, nel senso che, siccome nessuno ha la verità rivelata, da noi nel mondo occidentale gli istituti di statistica, Istat, Eurostat, danno delle previsioni, poi le rivedono, dicono no, il PIL non sarà più 0,9, farà 0,6 o non farà più 0,6, farà 1, cioè è normale revisione. In Cina no, in Cina quello che dice l'Istituto di Statistica viene sempre confermato. Il sospetto è che poi vengano, lo dico in maniera molto rispettosa, ma siccome è l'unico caso al mondo in cui non sbagli mai neanche di un decimale le previsioni, il sospetto è che poi i dati vengano così addomesticati per ottenere quello che si è detto, non so, l'obiettivo del 5% di crescita. Perché lo dico? Perché poi altri segnali, e c'è stato un economista cinese poi sanzionato dal governo che ha detto guardate che la crescita effettiva non è il 5 ma quella reale è il 2%, altri segnali che arrivano sembrano indicare appunto una crescita più debole di quanto è comunque debole quella annunciata dalla Cina, perché è una delle più basse degli ultimi anni. Allora, per esempio, l'attività manifatturiera a gennaio è scesa sotto i 50 punti l'indice PMI, l'indice dei responsabili acquisti, contro i 50,1 a 49. Sappiamo che tra 49, sopra i 56 in espansione economica, sotto i 56 in rallentamento o recessione. E tant'è che molti osservatori dicono il dato sui PMI cinesi, sui responsabili acquisti cinesi, è un segnale preoccupante per l'economia. Lo scrivono gli economisti di Barclays, perché dicono il tasso di crescita annua a questo punto dovrebbe rallentare, ma soprattutto i profitti delle società industriali cinesi hanno fatto meno 3,30% l'anno scorso, è il terzo calo annuale consecutivo ed è anche più accentuato rispetto al 2023, meno 2,3%. Ora, se l'indice PMI dei responsabili acquisti va sotto i 50 punti, i profitti industriali per il terzo anno di fila calano, ma calano più degli anni precedenti, meno 3,30%, il sospetto che forse sia un po' così addomesticata quella cifra al 5% ti viene. Anche perché poi vediamo che poi quando devi misurare l'inflazione, la Cina continua ad avere un'inflazione che fa 0 più 0,1 meno 0,1, quindi sostanzialmente di stagnazione nei consumi. Nel frattempo Tesla, BMW e tre gruppi cinesi, SAIC, Geely e BYD, hanno fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea contro i dazi aggiuntivi del 35% oltre al 10% già esistente per le auto cinesi prodotte in Cina, per la precisione. E poi qualche dichiarazione del ministro tedesco dell'agricoltura che dice con gli Stati Uniti nessuno vince se verranno introdotti i dazi, e anche il ministro dell'agricoltura spagnolo ha detto l'Unione Europea deve cercare un dialogo con gli Stati Uniti sull'export agroalimentare, vedremo. Nel frattempo andiamo al primo tema, diciamo così, che è la missione del Presidente del Consiglio Giorgio Meloni. È andata la parte più grossa, lo dico senza offesa, per il Bahrain, ma insomma era l'Arabia Saudita, dove ha incontrato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e dove sono stati firmati accordi nel settore della difesa, spazio, cantieristica e agroalimentare per 10 miliardi di dollari. Sentiamo da Presidente del Consiglio, perché il ministro dell'industria di Riyadh, che si chiama Bandar Al-Korayef, ha detto siamo pronti a investire ancora di più in Italia, ma serve meno burocrazia. Sentiamo Giorgia Meloni in questo caso da Riyadh nel punto stampa, però parlare non tanto dei rapporti con l'Arabia Saudita ma dei dazi.
La questione del surplus commerciale non è una questione che, diciamo, nasce con la presidenza Trump, è una questione che le amministrazioni americane hanno posto spesso. Nel 2023 tra Europa e Stati Uniti nel commercio di beni c'era un surplus a favore dell'Europa di oltre 150 miliardi, è un dato importante e comprendo il punto di vista degli Stati Uniti. È la stessa questione che ad esempio noi poniamo nei confronti della Cina, no? Se si andasse a guardare al dato più complessivo e si coinvolgesse ad esempio il tema del commercio dei servizi, allora lì ci sarebbe un surplus commerciale a favore degli Stati Uniti di circa 100 miliardi, a dimostrazione che si tratta di economie complementari e interconnesse. Uno scontro non conviene a nessuno, è la ragione per la quale io ritengo, comprendendo la questione che viene posta, che però il dialogo e, diciamo, una soluzione equilibrata e bilanciata sia il modo per affrontarlo, e quindi farò tutto quello che posso, e la strada che intendo percorrere è la strada che intendo suggerire per trovare delle soluzioni insieme all'amministrazione americana.
Sì, solo 9 milioni di dollari, ma adesso arriviamo a DeepSeek. Vedo molti messaggi sul tema, dunque, i dati cinesi, ne abbiamo parlato anche a me, ma non è un'obiezione che viene mossa perché c'è una tale sovrapponibilità tra quello che prevede l'Istituto di Statistica e quello che capita, che il sospetto ti viene, dai, ma neanche il mago Telma riesce a azzeccare tutte le previsioni dell'anno in quel modo, su, a meno che non vengano riaggiustate. Detto questo, 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del Digitale Terrestre. Restiamo ancora per qualche istante sui dazi, perché oggi al margine del Consiglio Esteri il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto: beh, abbiamo qualche margine di trattativa con gli Stati Uniti come Italia.
La guerra dei dazi non conviene a nessuno, le guerre commerciali portano danni a tutti. Devo dire che nei confronti dell'Italia anche in passato l'amministrazione Trump non ha avuto un atteggiamento aggressivo, e se il buongiorno si vede dal mattino, anche nei primi colloqui che abbiamo avuto, il Presidente del Consiglio con Trump, io con Rubio, credo che ci siano margini per un buon dialogo con gli Stati Uniti.
Cambiamo invece tema, perché dicevo dei 10 miliardi di dollari di accordi firmati. Allora, cioè, qui c'è un tema, è come il reggente saudita, il re Bin Salman ha intenzione di cambiare il paese. Perché lo sta cambiando? C'è un fondo che è un fondo importantissimo, che gestisce la bellezza di 900, ha una potenza di fuoco, si chiama Public Investment Fund, è il fondo sovrano saudita, ha una potenza di fuoco da oltre 900 miliardi di dollari, e da quando è stato nominato principe ereditario nel 2017 Bin Salman ha con l'operazione Vision 2030, cioè il progetto 2030, ha pianificato investimenti per oltre 1.000 miliardi di dollari. Per fare che cosa? Per trasformare l'economia di Riyadh. Il ragionamento, ne abbiamo parlato altre volte, è che è vero che il petrolio è ancora molto utilizzato ed è anche molto alto come prezzo, aggiungo io, però se tu vai verso un mondo in cui non al 2035 come vorrebbero i seguaci Timmerman, ma comunque ci sarà una componente di auto elettrica sempre più forte e una componente anche di energie rinnovabili più forti, avere un'economia che si basa praticamente unicamente sul petrolio è molto rischioso. In aggiunta, Bin Salman ha visto quello che hanno fatto gli Emirati, lo sviluppo urbanistico, la capacità di attrarre anche investimenti, penso a Dubai ma anche a Abu Dhabi. Insomma, il piano prevede di cambiare radicalmente l'Arabia Saudita e per competere poi con chi? Con Stati Uniti e Cina, ed essere un player, diciamo, di carattere regionale in quell'area, cioè, e sta investendo in tecnologia, intrattenimento, turismo, energie rinnovabili, anche molto turismo. Poi abbiamo visto tutta la campagna, diciamo, sull'intrattenimento vale anche per gli investimenti nel calcio, e qui la cosa diventa di facile accessibilità a alcuni, ma è tutto all'interno di una logica. Non è che chiamino allenatori, calciatori, comprino squadre così. L'idea è di avere anche un'industria di attrattività turistica. Ora, il fondo vuole poi raddoppiare i suoi asset, investendo 40 miliardi di dollari l'anno nell'economia locale, creando 1.800.000 posti di lavoro. C'è poi il caso più emblematico, si direbbe, insomma, iconico, è la città di Neom. È un progetto da 500 miliardi di dollari con l'obiettivo di creare una metropoli completamente high tech, basata su intelligenza artificiale e rinnovabili, che non è scontato in Arabia Saudita fare una metropoli che vive solo di rinnovabili. Poi le riforme: c'è un imposto sul valore aggiunto al 15% e incentivi fiscali per le imprese che rafforzano gli investimenti in Arabia Saudita. Riyadh punta a trarre 100 miliardi di dollari di fondi internazionali entro il 2030. Tutto questa premessa per ascoltare tre manager che erano presenti con la missione e hanno firmato vari accordi. Allora, il primo al microfono è il nostro Vincenzo Miglietta, che ha seguito la missione di Giorgio Meloni, è l'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, che ha ricordato l'accordo GCAP, dove dentro ci sono Gran Bretagna, Italia e Giappone, che dice Cingolani è molto concreto l'interesse saudita per entrare nel GCAP.
La questione GCAP, quello, se volete, è un terzo livello ancora, perché il GCAP è un'iniziativa ovviamente mondiale, no? UK, Italia e Giappone vuol dire addirittura Europa, non Europa e Far East. Il fatto di far entrare un altro partner intanto è una decisione dei governi, quindi non è una decisione delle aziende, no? Noi come aziende possiamo dire se la cosa ci piace o no. La mia posizione, la sapete, sin dall'inizio ho detto perché no. So che anche gli altri colleghi delle altre aziende non vedono male la cosa, però innanzitutto la decisione è politica, quindi noi non dobbiamo interferire. Detto ciò, se volete che un partner nuovo entri nei prossimi anni, è chiaro che non entra solo perché ha i soldi, sennò di nuovo diventa una cosa commerciale. Entra perché intanto ha cominciato a costruire una filiera aeronautica di competenze. Qui ci sono moltissimi giovani, c'è possibilità di portare qui i trainer, la formazione e così via. Quindi se noi acceleriamo questo processo di costruzione di una strategia industriale comune, per loro sarà molto più facile entrare. Una volta che sono entrati, i vantaggi sono enormi anche per il GCAP, perché questo è un mercato, questa area geografica del pianeta è un mercato molto importante, però la dovete vedere come strategia, non ti vendo quattro aerei e scappo, perché è proprio quella la differenza.
Allora devo dare una risposta però a un ascoltatore che dice i diritti e l'uccisione del giornalista, certo Khashoggi ha tratto all'ambasciata in Turchia e poi tagliato a pezzi. Allora guardate, personalmente il mio giudizio è abbastanza immaginabile su l'Arabia Saudita. Detto questo, però, dobbiamo decidere se al di là, diciamo, di alcuni casi specifici, se noi decidiamo di non fare più accordi con paesi diciamo non democratici, perché non è un paese democratico. Perché se è così, dobbiamo smettere anche con gli accordi con la Cina, ok? E poi potremmo iniziare una lista molto lunga. Lo dico perché bisogna essere molto netti. Se uno dice guarda, io non firmo un accordo con paesi dove non ci sia una democrazia simile alla nostra, vabbè, ti fai fuori tutto il Medio Oriente, anche parte dell'Asia, ma può essere una scelta. La Russia è un caso un po' diverso perché è stata un'invasione di un paese sovrano, giusto prima che me lo scriviate. ma valeva prima che la Russia invadesse l'Ucraina anche per la Russia, che non è che proprio fosse un modello di democrazia totale, eppure gli investimenti si facevano. Basta scegliere. Allora, poi che Giorgia Meloni, lo ha ricordato anche lei in conferenza stampa, nel passato l'opposizione avesse criticato moltissimo il regime saudita, è vero, è agli atti, ci sono i video, ci sono le cose. È chiaro che c'è un'operazione di realpolitik, cioè cambi quando vai al governo, ma è verissimo. Allora, continuiamo con gli accordi firmati. L'episodio legato di Pirelli, sempre al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, quindi Marco Tronchetti Provera, ricorda che loro avevano già firmato l'accordo, ci sarà una fabbrica che partirà nel secondo trimestre di quest'anno, da aprile, 25% proprietà di Pirelli, 75% appunto del fondo PIF.
No, noi abbiamo già firmato l'accordo, la fabbrica partirà nel secondo quarter di quest'anno, quindi da aprile. La fabbrica è 25% noi, 75% è PIF, la gestione è nostra e produrrà a regime 3 milioni e mezzo di pneumatici, di cui circa 1,5 milioni marca Pirelli e il resto con un brand locale. Questo è il quadro. Abbiamo un ottimo rapporto con l'università Kaust Kingdom, è l'università dove facciamo anche, lavoriamo su digital twin, modellistica, insomma molto avanzata, e per noi è importante, potremmo servire l'Arabia Saudita e tutta l'area con una fabbrica qui, e liberiamo anche della capacità produttiva che dall'Europa viene verso Saudi Arabia. Quindi è un progetto che ci piace molto.
Allora, qualcuno mi fa notare che non ho chiarito cos'è il GCAP, avete ragione, quello di cui parlava prima Cingolani, è il progetto firmato da Gran Bretagna, Italia e Giappone per il caccia di nuova generazione, cioè l'F-35 che adesso stiamo utilizzando per esempio anche sulla Cavour imbarcato sulla portiera italiana. Comunque l'F-35, che è un caccia molto avanzato di quinta generazione, ecco, andrà in pensione fra tanti anni e ci porta avanti con un progetto appunto che unisce Gran Bretagna, Italia e Giappone. È su questo che è interessata a entrare anche l'Arabia Saudita, però come diceva Cingolani, attenzione, non è solo un'operazione commerciale per noi, se tu poi entri perché condividi tutto il progetto è una cosa diversa. Tornando a di Pirelli, abbiamo ascoltato l'investimento già firmato e che quindi partirà ad aprile. L'altro, ci sono stati tanti progetti firmati, c'era anche la SACE presente. L'altro progetto è l'ultimo, sempre al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, è quello di Fincantieri, come ha spiegato il ministro delegato e direttore generale Pier Roberto Folgiero, che appunto anche Fincantieri ha firmato alcune intese.
Ma sono accordi che prevedono una collaborazione sia di natura strategica, tecnologica, come per esempio con il Kaust, che è il centro di ricerca e di a tutti gli effetti una facoltà di ingegneria e tecnologia. C'è anche un accordo invece di collaborazione industriale per allargare anche al civile l'interesse a condividere know-how nella costruzione di navi. Quindi siamo entrati costituendo una società lo scorso anno con una verticale specifica sul militare, sulle opportunità nel settore navale militare, ma possiamo essere un partner che, diciamo, si allarga sulle adiacenze civili e si appesantisce sulle collaborazioni tecnologiche. Quindi la cantieristica oggi è geopolitica da una parte, ma è anche tecnologica, perché la nave è un oggetto sempre più complesso, quindi oltre alla parte navalmeccanica c'è anche tanta sistemi di automazione, cyber security, dominio digitale, e su questo devo dire che Fincantieri è un partner, diciamo, largo perché possiamo lavorare anche sul civile, e lungo perché possiamo verticalizzare per esempio sulla tecnologia.
Adesso andiamo su meteo e pubblicità e poi iniziamo a cercare di capire, cambiando tema, che cosa è successo, perché Wall Street e il Nasdaq si è svegliato oggi e ha scoperto che esiste una tecnologia molto facile, open source, con un linguaggio di grandi dimensioni, gratuito, che dice sostanzialmente che in due mesi, secondo DeepSeek, e con meno di 6 milioni di dollari di investimento e utilizzando chip a capacità anche ridotta di Nvidia, insomma, è la più scaricata sia in Cina, quindi la più utilizzata come forma di intelligenza artificiale sia in Cina che negli Stati Uniti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Open your mind. Minuti. Guardate, c'è qualcuno che continua a scrivere, più che altro a insultare, al 349-238-6666 per la visita di Giorgia Meloni in Arabia Saudita. Ho detto una cosa molto semplice: un conto sono le sanzioni che tu metti a un paese che invade un altro, per essere ancora più chiari, Russia su Ucraina. Ma con la Russia abbiamo sempre fatto investimenti prima che invadesse l'Ucraina, ok? E anche la Crimea. Quindi il tema è: se si decide che l'Italia non deve più fare investimenti e accordi con paesi che non sono democrazie, perché l'Arabia Saudita non è una democrazia, non tutela l'opposizione, ha trucidato Khashoggi, lo si decide. Sarebbe bello che poi lo dicesse tutta l'Europa, perché mi farebbe un po' girare le scatole vedere che la Germania, la Francia, cosa che è già successa, vanno poi a fare accordi in settori identici ai nostri, perché allora va bene. Però lo si decide e non si fa più un accordo né con la Cina né con l'Arabia Saudita, né in tutti i paesi che non ci siamo democrazie. Su una cosa sono d'accordo, perché è vero che Giorgia Meloni era molto più dura con l'Arabia Saudita. In questo caso andrebbero riviste tutte le critiche a Matteo Renzi, perché quando Matteo Renzi andò a fare più, guadagnò anche bene, si disse: vai da chi uccide gli oppositori politici. Vabbè, allora a questo punto però abbiamo fatto una missione vera e propria, riabilitiamo anche il ruolo di Renzi lì, per me si può dire. Dunque, zio Vladimir Putin fino alla Crimea era buono, sì, era con la Russia si faceva tantissimi affari, ma perché no? Allora, che cos'è DeepSeek e perché sta affondando il Nasdaq? Lo chiedo intanto a Filippo Diodovic, Senior Market Strategist di IG Italia. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Perché, se ho ben capito, è un modello di linguaggio di grandi dimensioni, gratuito, open source, e a fine dicembre, praticamente in due mesi è stato elaborato, è stato lanciato a fine dicembre, con meno di 6 milioni di dollari di investimento, facendo leva su chip a capacità ridotta di Nvidia. Ora, questo ha creato un terremoto oggi in borsa, ma poi cercheremo di capire il perché della reazione così forte della borsa. Nvidia è arrivata a perdere oltre l'11-12%. Che cos'è che spaventa? Che è stato quello più, diciamo così, scaricato, utilizzato, i download gratuiti nell'App Store di Apple sia in Cina che negli Stati Uniti, superando ChatGPT?
Sì, sicuramente è l'aumento di popolarità di questo nuovo sistema ha portato a queste forti vendite, ma soprattutto anche, come lei ricordava, le prestazioni, le performance di questo nuovo sistema, che sono uguali a quelle, molto simili a quelle di ChatGPT, di Gemini, di Bard, di Claude, di tutti gli altri modelli di intelligenza artificiale generativa, con dei costi molto ridotti per quanto riguarda l'allenamento, ecco, di questo modello, mentre gli altri vanno con investimenti di più di oltre 100 milioni di dollari, fino anche quasi 500 milioni di dollari. Secondo il fondatore Liang Wenfeng, loro hanno utilizzato solamente 5 milioni di dollari. Già Elon Musk ha affermato che lui non crede a questa versione.
Vabbè, ma ce ne faremo una ragione. Il problema è che ci crede il mercato, perché il Nasdaq.
Ci crede il mercato, cioè Nvidia sta perdendo il 16%.
Ed ecco, ecco, meno
16%. È un sell-off proprio.
È un sell-off. Ecco, senta, visto che lei lavora sui mercati, poi adesso arriveremo anche al dietro la notizia. Quanto c'è però di Stampede? Voglio dire, in americano si dice Stampede, che è la corsa dei cavalli, parte il primo, tutti gli altri dietro. Perché sappiamo che, per esempio, il titolo Nvidia l'anno scorso aveva guadagnato il 100%. Quindi ci può essere anche qualcuno che ha un guadagno dell'80, del 90, del 100% e ne approfitta come scusa per vendere? O secondo lei c'è veramente paura di titoli molto sopravvalutati?
Allora, questo sicuramente il mercato un po' aspettava un pretesto per vendere, insomma, far un po' scoppiare questa bolla che si era creata su tutti i sistemi di intelligenza artificiale. Bisognerà capire, i grandi timori sono per quanto riguarda gli investimenti, tutti gli investimenti che sono stati fatti per creare questi mega data center, che se dovessero essere confermati questi risultati potrebbero un po' venir meno, e gli stessi margini di Nvidia, che vendeva questi GPU con 80-90% di margine, potrebbero anche questi venir meno. È chiaro che quindi si verrebbe completamente rivoltato quel modello di business. Come detto, tutto è ancora da verificare, però sicuramente questo ha portato un po' di reazione di pancia, ecco, per quanto riguarda gli investitori che hanno cominciato un po' a vendere quei titoli più legati all'intelligenza artificiale, e anche i titoli energetici, americani, perché questi nuovi sistemi
consumano meno,
avrebbero bisogno di meno energia.
Allora, dunque, vedo un ascoltatore che già mi sta insultando per Bin Salman, Serenzi, che mi dice: è la corsa delle vacche, non dei cavalli, ignorante. Guarda, io sapevo che Stampede si usa anche per i cavalli. Dopodiché non mi sembra questo il punto, vedo che lei, diciamo, ha buon tempo. Invece mi scrive un altro ascoltatore: guardi, io l'ho utilizzato, e si riferisce chiaramente a DeepSeek, funziona. Funziona anche bene, ho fatto una domanda, per la risposta ha dovuto rettificare 3 volte. Mi arrendo perché non interrogo l'intelligenza artificiale, però torniamo a parlare dopo il traffico.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Sì, potremmo chiamarla OpenAI questa base. No, mi scrive l'ascoltatore che ha interrogato DeepSeek, così anche io capisco qualcosa, e mi ha mostrato con un WhatsApp tutte le risposte in cui si è corretta. Lui aveva interrogata sulla canzone dei Nomadi, Io Vagabondo. Una notte, vabbè, non posso cantarla, e prima aveva risposto nel 69, poi si è prima nel 66, no, l'ha scritta nel 69, poi si è riscusato. Dice: mi scuso ancora per gli errori precedenti, Io Vagabondo dei Nomadi è stata effettivamente pubblicata nel 1972, grazie per la tua pazienza. Quindi si è corretto. Allora, mi sembra che ce ne sia abbastanza per capire se è una bolla intesa come si sgonfia un po' perché le quotazioni erano alte, o proprio c'è un cambio di paradigma, come dicono quelli che hanno studiato. E allora andiamo dietro anche queste notizie.
Dietro la notizia.
Allora, intanto è ancora con noi Filippo Diodovic, ma ci ha raggiunto anche Alessandro Paterotti. Buonasera Alessandro.
Buonasera a voi.
Allora, prima poi a Diodovic, senta, io non ho però capito una cosa, qui a spiazzare Wall Street, il Nasdaq, è stata il basso costo, la facilità di utilizzo, l'open source, gli scaricamenti, oppure dire: beh, guardate che forse intanto iniziamo a vendere che i valori sono altissimi, perché nel frattempo c'è tutta l'operazione da 500 miliardi annunciata da Trump, con appunto Stargate, con SoftBank, Oracle, OpenAI, che diventerebbe un po' caruccia. Diodovic.
Ma allora, secondo me il principale il principale insomma fattore è stato il cambiamento di aspettative degli investitori sugli investimenti fatti proprio nel mondo dell'intelligenza artificiale, perché questo porta chiaramente porta qualche dubbio, perché per chi ha investito così tanto nelle infrastrutture con GPU di Nvidia. È ovvio che un po' l'emotività, come sappiamo, sui mercati sia molto importante, e quando incominciano questi sell-off è difficile per capire fin dove arrivano.
Sì, faccio notare che alcuni mi dicono: guardi che però con un titolo come Nvidia, che nel corso degli anni va fatto il 7000%, può essere, ma non dubito, è una scusa per vendere. Alessandro Platerotti, che è stato annunciato dalla sigla, buonasera.
Buonasera a voi. Allora, la questione della borsa è che nessuno degli elementi che si sono sentiti oggi da solo è in grado di creare questo stampede. Hai ragione tu, vuol dire fuga delle... fuggi e si applica per qualunque animale, quindi non era... è ricorretto in questo senso.
No, allora, ogni tanto mi capita.
È un insieme di ragioni che oggi sono messe insieme. Partiamo dalla questione dell'intelligenza artificiale, aggiungiamo, perché nessuno lo nota, terzo rialzo dei tassi di interesse giapponesi dal 2007. Questo è un altro elemento che ha spostato il carry trade, che sai, prendere denaro a prezzo dove i tassi sono più bassi per spostarli dove rendono di più. Ecco, questo Giappone ha alterato i flussi di capitale. L'economia americana, che appunto stanno aspettando i dati sul PIL e la questione dell'inflazione, per cui tutto messo insieme è questo che sta provocando il sell-off. Sulla questione dell'intelligenza artificiale è ovvio che questo è uno scossone al monolitismo su Nvidia e sull'industria americana dell'intelligenza artificiale. I cinesi, io ho letto un articolo interessantissimo che sta su China Daily, un'analisi del governo in cui dice questo sarà il modello da seguire. Tenete presente che il ruolo del governo cinese anche nello sviluppo di queste startup è fondamentale, per cui è una sfida che gli americani sentono molto.
Aspetta Alessandro, perché oggi è 24, però nel ringraziare Filippo Diodovic, dopo il GR vorrei proprio arrivare a quello che tu stavi dicendo, perché il software è cinese. Alcuni mi stanno già dicendo: vedi, questa è una risposta di Xi Jinping all'investimento, all'idea degli Stati Uniti che vogliono diventare dominanti sull'intelligenza artificiale, Stargate e quant'altro. Altri mi dicono: attenzione, che però un software cinese, per esempio, non risponde alla domanda: cosa è successo a piazza Tiananmen nel 1989? E qui abbiamo un tema che si sposta da Wall Street, dalla bolla, dalla scusa, quello che volete, ha un tema anche geopolitico. Dopo il GR24, l'analisi di Alessandro Platerotti, di nuovo grazie a Filippo Diodovic, Senior Market Strategist di IG Italia.
Accendiamo la radio.
Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
Ma che...
Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
Ah, però...
Più qualità.
Più radio.
Con DAB Plus.
Focus Economia.
E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, eravamo in collegamento con Alessandro Platerotti per capire non tanto le caratteristiche di DeepSeek, che ce l'ha già illustrata nella reazione di borsa, però l'elemento anche, diciamo, geopolitico, perché non sfugge a nessuno che questo tracollo di tutti i titoli legati all'intelligenza artificiale Wall Street, Nvidia, che è arrivata a perdere più del 15-16%, può essere una scusa per andare a vendere dopo i rialzi fortissimi degli anni scorsi, oppure una vera paura di avere sbagliato tutti i conti, i multipli, come si dice in gergo. Mi continuano a scrivere gli ascoltatori: guardate che non è una vera intelligenza artificiale, però è un'app, non è, è un po', diciamo, usano un termine un po' una cinesia, cioè non è così affidabile. Altri dicono: attenzione, un software cinese, lo scarichi e poi non ti interroghi sulla privacy. Infatti fanno notare che non risponde alla domanda cosa è successo a Tiananmen. nel 1989. Alessandro Paterotti.
Sì, allora intanto qui tutti i ingegneri ormai quando si parla di tecnologia dell'intelligenza artificiale è inutile litigare con la notizia, se diciamo così, la notizia legata al successo di questo sistema di intelligenza artificiale ha scosso il mondo, è inutile andare a dire sì, ma vedremo che succede. Quello che sappiamo per ora è che questo potrebbe diventare un game changer, non in quanto prodotto, ma come un nuovo filone tecnologico. E dico che qui arriviamo all'aspetto geopolitico. Perché è così importante la notizia? Perché con un'Europa che è del tutto assente come competitor di Stati Uniti e Cina su questo terreno, noi rischiamo di finire nuovamente fra l'incudine e il martello. Perché è ovvio che una volta si è confermato questo aspetto tecnologico così pervasivo, perché costa poco, consuma poco e costa poco, è ovvio che dobbiamo aspettarci reazioni americane in qualche modo, come e in quali termini lo vedremo, ma è probabile, come è stato fatto già per i chip, per le esportazioni di tecnologia in Cina, che ci siano dei blocchi che ci impediscano ai cinesi di esportare, ad esempio, in Europa certi tipi di tecnologie che saranno lo sviluppo di questo sistema R1. Allora, questo che significa? Significa molto. Perché? Perché un prodotto come quello, se è corretto, poi il fatto che sia open source lo amplifica enormemente, fa scendere i costi dell'innovazione in mezzo mondo.
Sì.
Cioè, noi non vediamo solo da parte di Nvidia che perde fatturato, io lo guardo la parte delle nostre imprese. È ovvio che tutti stiamo aspettando questo tipo di prodotti, ma l'aspetto politico sarà determinante, ovviamente. Certo è, come è chiaro che si vede dalla politica di Trump in questo momento, Trump non vuole litigare con la Cina, altrimenti avrebbe già imposto sanzioni in quegli executive order, quando
sì, certo,
ha postato una soglia al primo per l'apertura dei negoziati.
È più facile litigare con la Colombia e con la Danimarca, diciamo.
Ma certo, guarda, oggi dicevo, qui il mercato è caduto, hanno pulito un po' di quotazioni iperboliche, tipo quella di Nvidia e di tanti altri settori, ma non è per una singola ragione, ripeto, più c'era bisogno, e soprattutto io ho letto, che ho visto e sentito soprattutto questo aspetto, è finita la corsa del toro, lo stampido che c'era prima, scambia l'atteggiamento del mercato. Attenzione, perché poi, dicevo, non dice che cosa è successo a Tiananmen, certo non è difficile informarsi su cosa
no,
è successo.
No, ma non era per far capire. Quindi, però sì, è anche vero che DeepSeek usa chip a capacità ridotta di Nvidia, quindi
l'H800. Ma potrebbe essere qualunque altro chip a questo punto.
Ecco, questo è il problema. Che è il problema, questo è il punto, scusa. Perché un conto è bloccare i chip di ultima generazione, cosa che aveva fatto già Biden nei confronti della Cina. Se poi questo ha avuto un chip semplice, beh, è più difficile bloccarlo. Tra l'altro, in una serie di test di terze parti, il modello di DeepSeek ha superato il modello Llama 3.1 di Meta, il GPT-4.0 di OpenAI e il Claude Sonnet 3.5 di Anthropic. Le ha superati per accuratezza della sia per accuratezza che per la risoluzione di problemi complessi di matematica che la codifica. La scorsa settimana DeepSeek ha rilasciato R1, un modello di ragionamento che ha superato anche l'ultimo 01 di OpenAI in molti test di terze parti, vuol dire test che dovrebbero essere oggettivi. Si sa poco del suo fondatore Liang Wenfeng, è nata da un hedge fund cinese chiamato High Flyer Quant, insomma, che gestisce 8 miliardi di dollari di asset, ma diciamo, è costata molto poco. C'è un elemento anche tecnologico che va a guardare Wall Street, Alessandro, oltre alle quotazioni molto alte, anche pompate per i multipli, e cioè i test che ha superato.
Guarda, dicevo, tu stai dicendo qual è il vero punto di forza di questo sistema, è quelli che vengono chiamati parametri. Il sistema R1 utilizza 671 miliardi di parametri, che è il 30% in meno dei modelli più avanzati di Nvidia o di ChatGPT o degli altri che sono, diciamo, americani sul mercato. Avere meno parametri significa consumare meno energia e avere più efficienza. Quindi loro stanno battendo gli Stati Uniti su questo terreno qua, che è fondamentale. Per quanto riguarda gli aspetti ancora intorno geopolitici o di sicurezza, beh, io ormai, da quello che abbiamo visto dopo la questione di TikTok, la questione, ma dall'altra parte anche di Huawei,
certo,
che è stata messa fuori mercato, perché, cioè, ma sappiamo benissimo che tutti l'uso dei social da parte dei governi in tutto il mondo è quello che è la privacy.
Sì,
la
ti interrompo perché guarda che è appena uscita una notizia che va anche nella direzione di quello che tu dicevi, al di là della correzione di borsa, qui in gioco è capire se è un game changer, cioè un cambiamento strutturale che ribalta tutte le proiezioni. L'app cinese di intelligenza artificiale DeepSeek, che appunto è stata la più scaricata anche negli Stati Uniti, ha annunciato qualche istante fa di avere subito cyber attacchi su larga scala e per questo ha dichiarato che limiterà la registrazione di nuovi utenti ai suoi servizi. Sarà un caso, ma gli attacchi hacker, cyber attacchi su larga scala arrivano proprio oggi, Alessandro.
Esatto.
E probabilmente no, non è
un caso. E comunque ho provato io stesso a scaricarla un'ora fa ed era già bloccato, non ti consentivano di registrare e scaricare l'app. È ovvio che qui vedi c'è anche una corsa, una stampida di curiosità del mondo.
Ah beh, certo, tutti vogliono capire perché sia
è
così.
È come un effetto valanga che si genera su questo tipo di eventi qua. Vedremo soprattutto quali saranno, con quale velocità riusciranno a mettere sul mercato un sistema più sofisticato di questo sarà la vera discriminante. E poi vediamo gli Stati Uniti come reagiscono.
Allora, grazie Alessandro Platerotti per questo aggiornamento, lo ritroveremo lunedì prossimo. Devo dare due aggiornamenti. Il primo riguarda il titolo, l'offerta lanciata da Monte dei Paschi su Mediobanca. Domani c'è il consiglio di amministrazione di Mediobanca, quindi avremo ampio approfondimento su questo. Quello che è certo è che il mercato continua a bocciare, non posso dire se boccia l'operazione in sé, per quanto molti analisti hanno detto ma non ci sono molte sinergie lì dentro, sono due attività diverse. Boccia i dettagli, cioè a quanto era stato offerto. Perché dopo il calo di un altro 2% del Monte dei Paschi a 6,36 euro e Mediobanca è salita un pochino dello 0,2 a 16,50 euro, sostanzialmente il valore offerto, cioè 2,3 azioni in Monte dei Paschi per ogni titolo Mediobanca, scende a 14,6 euro, mentre il titolo ne quota 16,5. È l'11% in meno l'offerta del Monte dei Paschi di quanto adesso è il rapporto tra Monte dei Paschi e Mediobanca in borsa, il che vuol dire che da quelli che sono i valori di borsa c'è un gap di 1 miliardo e 560 milioni di differenza tra quanto quota, perché l'offerta di Monte dei Paschi valorizza Mediobanca 12,20 miliardi, ma in questo momento Mediobanca capitalizza 13,75 miliardi, quindi ballano rispetto all'offerta 1,56 miliardi, che diciamo il Monte dei Paschi dovrebbe tirar fuori o trovando nuove risorse o diluendo il valore, le quote dei soci al suo interno. Questo per quello che riguarda l'offerta pubblica, che domani con ogni probabilità verrà definita ostile da parte di Mediobanca, l'offerta di Monte dei Paschi. Adesso un rapidissimo approfondimento invece sul contratto di lavoro dei dipendenti pubblici statali. Allora, sappiamo, che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, che è bloccato il contratto per il settore sanità, 740.000 dipendenti ed enti locali, 554.000 dipendenti, dove CGL, UIL e autonomi sono in maggioranza perché lo hanno rifiutato, quindi CGL, UIL e USB, perché l'aumento è del 6% e dicono i sindacati copre, questo è vero, più o meno un terzo dell'inflazione di questi anni, perché negli ultimi tre anni l'inflazione è stata tra il 15 e il 18%. È stato invece firmato oggi tra l'agenzia ARN e i sindacati la stessa proposta per i dipendenti pubblici statali, che sono quasi 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali e enti pubblici economici. Perché è stato firmato questa volta? Perché in questo caso CGL, UIL e USB hanno solo il 45% della rappresentanza, quindi non hanno la maggioranza come nel settore sanità o enti locali. Che cosa prevede? Io dicevo il 6% in più di retribuzione, in media 165 euro in più al mese per 13 mensilità, a cui si aggiungeranno anche 1 miliardo di euro lordi di arretrati. Oltre a questo potranno di fatto prenotare un altro aumento del 5,5% a stretto giro, altri 180 lordi al mese in media, visto che per la prima volta il governo ha già stanziato i soldi necessari per il rinnovo del contratto del triennio in corso, quello che parte quest'anno e termina nel 2027. Poi ci sono altri elementi di vantaggio, per esempio per i dipendenti oltre i 60 anni è stato previsto l'aumento delle ore di permesso annuale per esami e visite mediche da 18 a 20 ore, e c'è una possibilità anche di avere uno smart working più flessibile, cioè può essere superiore alle ore in presenza e deve sempre prevedere i buoni pasto, la possibilità della settimana corta, cioè a parità di 36 ore puoi lavorare 4 giorni. Sentiamo al microfono del nostro Alessandro Arona il commento del presidente dell'ARAN, che è l'agenzia che tratta i rinnovi dei contratti pubblici con i sindacati, Antonio Naddeo.
Questa tornata contrattuale con la legge di bilancio 2024 abbiamo avuto il 6% di incremento delle retribuzioni. È vero che l'inflazione reale, diciamo, è stata intorno al 15%, ma il governo ha stanziato delle risorse, mi permette, anche in linea con quelli che sono gli andamenti del nostro bilancio, perché se avessimo dovuto recuperare, facciamo questa ipotesi, no, del 14-15%, quello che è dell'inflazione reale, ci sarebbe voluto quasi un'intera manovra, come ha detto il ministro Zangrillo, solo destinata al rinnovo del pubblico impiego.
Presidente, le risorse messe nella legge di bilancio per la contrattazione 2025-27 permetteranno in parte di recuperare l'inflazione pregressa?
No, quelle del 2025-27, no, coprono, arriviamo a circa il 5,8%, e coprono più o meno l'inflazione programmata, un'inflazione l'hanno stimata, se non ricordo male, 1,8-1,9. Noi non abbiamo un sistema contrattuale che prevede obbligatoriamente, necessariamente, il recupero dell'inflazione degli anni precedenti. Poi che possono essere ritenute insufficienti, questa è una valutazione che alcune organizzazioni sindacali hanno fatto, e tanto è vero che non hanno portato alla sottoscrizione, insomma.
Allora, mi permetto di dire una cosa: bene che abbiano firmato il contratto, giustamente alcuni ascoltatori mi dicono sì, però un medico non è che può fare le 36 ore in 4 giorni. Guardate, il tema, ma ne parleremo in settimana, riguarda soprattutto, certo, anche i dipendenti degli enti locali, ma a mio avviso l'emergenza dell'emergenza è il settore sanità, non solo per i 60.000 medici stimati mancare, per quelli infermieri e per i medici che andranno in pensione nei prossimi anni, perché attenzione c'è, ma perché la situazione è delicatissima. Quindi io ho massimo rispetto per tutte le categorie, va benissimo, il dipendente del ministero può avere dei vantaggi sullo smart working, un po' difficile fare smart working quando sei infermiere, no? Anche se sei pilota, dicono alcuni di aereo, però insomma attenzione, perché lì c'è un problema, a mio avviso bisognerebbe, insomma, dare maggiori garanzie, perché il settore sanità in questo momento è la crisi del welfare italiano. Non che gli insegnanti guadagnino bene, però è inutile girarci attorno. Sono moltissimi messaggi su DeepSeek, adesso funziona, adesso la stiamo scaricando, la censura c'è solo nella versione, cos'è che mi ha scritto? No, per carità, io mi fido di tutto, solo la versione online di DeepSeek censura la domanda su Piazza Tiananmen, la versione gratuita che chiunque può scaricare non ha nessuna censura. È chiaro che la battaglia non è solo tra valori azionari di Wall Street, la battaglia è la battaglia sul futuro, perché se questa, diciamo, nuova versione di intelligenza artificiale dovesse veramente dimostrarsi efficace come le altre, o quasi come le altre, costa moltissimo in meno, consuma meno energia, non ha bisogno dei microchip di nuova generazione di Nvidia, la battaglia è geopolitica, su, non è solo del valore di Nvidia in borsa nel Nasdaq. Ora, dall'intelligenza artificiale ai mutui, parliamo dell'economia del futuro, l'economia che più reale non potrebbe essere. Allora, sono salite del 12% le richieste di mutuo l'anno scorso, grazie anche a un io ricordo che c'erano stati anche picchi negativi di domanda, le richieste dei mutui a dicembre hanno fatto un più 25% rispetto al dicembre del 2023. Sono andate avanti anche le operazioni di surroga, più 19% nei primi 9 mesi, ma se ho ben capito iniziano a invertirsi anche in maniera sana, e si inizia a invertire il rapporto tra tasso variabile e tasso fisso. Chiedo a Simone Capecchi, che è Executive Director di CRIF, che ha pubblicato oggi il dato. Buonasera Capecchi.
Buonasera Barisan.
Quindi voi avete visto, per tenere assieme tutto, un dopo anche picchi negativi, una ripartenza della domanda come effetto dei tagli dei tassi di interesse, immagino. Che cosa sta capitando al variabile rispetto al fisso, se si va verso un atteggiamento più normale in cui il fisso costa un po' di più del variabile e il variabile costa un po' di meno del fisso?
Allora, innanzitutto bisogna specificare e capire bene che quel dato sull'aumento della domanda nei mutui, che è corretto, ma è molto denso di surroghe. Molto denso di surroghe. Immaginiamo che circa un 3,4% sono nuove richieste per nuovi mutui e nuove case.
Okay.
Fisso o variabile? Beh, finché l'IRS, che è il
con mollica o senza?
Prego.
No, niente, prego.
Sì, fin tanto che l'IRS ancora è è sui livelli più bassi dell'Euribor, che sono i due tassi di riferimento, per cui i mutui a tasso fisso si guarda l'IRS, è un indice molto semplice, complicato da fare, ma si capisce velocemente, poi si trova da tutte le parti su Google, mentre il tasso di riferimento per i variabili punta all'Euribor. Fin tanto che c'è ancora questa distanza, che è pochissima adesso. Questa è la notizia, che pochissimo adesso si stanno compattando e si stanno avvicinando l'uno con l'altro. Per in maniera molto pratica, che cosa succede nella società civile, che poi siamo noi, io e lei, gli ascoltatori, che poi andiamo a fare un mutuo? È molto importante capire bene che tipo di prodotto oggi si offre la banca, perché quello che premia questo mercato, la ripresa della domanda, surge, eccetera, eccetera, è il fatto che le aspettative sono rispettate e premiate. È un anno e mezzo, 2 anni, che si sa che a inizio gennaio i tassi di riferimento saranno questi, si ha una prospettiva a fine 2025 che si sarà tutto intorno al 2 decimale più, decimale meno. Finché in economia le attese vengono rispettate, è un'ottima cosa, e questo trascina la domanda dei mutui.
Quindi, se ho ben capito, lei dice che adesso variabile e fisso sono praticamente alla pari, e questo è il preludio per avere un rapporto più virtuoso, cioè il fisso che costa un po' di più e il variabile che costa un po' di meno, no?
Assolutamente. L'importanza della surroga è una cosa bella, diciamo, dal punto di vista dei cittadini e dei consumatori. Magari può essere un po' noiosa per le banche, che si alza il tenore competitivo, ma va super bene, cioè voglio dire, nessun problema.
Sento l'ultima domanda, Capecchi, però prego. Visto che avete fatto il rapporto, lei ha detto giustamente, attenzione, questo aumento di mutui è dovuto in larghissima parte alle surroghe, 19,5%, i nuovi mutui sono il 4%. La fascia di importo preferita è stata tra i 100.000 e i 150.000 euro, col 30% del totale, e poi come seconda fascia 150-300.000 euro, col 28%. C'è il 18% che ha chiesto un importo più basso, 75.000-100.000, e solo il 5% più di 300.000 euro. Che cosa vi attendete? Ed è l'ultima domanda che ho per lei, un paio di minuti, su compravendite e di conseguenza anche i prezzi. Sappiamo che una volta che le compravendite iniziano a calare, prima o poi calano anche i prezzi. Una volta che le compravendite iniziano a crescere, prima o poi salgono anche i prezzi.
Siamo nel secondo scenario. Lei immagini che nel quarto trimestre del 23 il 37% delle compravendite era fatto con il supporto di un mutuo. Un terzo. Oggi siamo risaliti al 44,1, non siamo ancora alla metà degli anni dell'inizio del 2022, perché poi in Italia i soldi si prende un mutuo, però la metà si fa un'operazione d'acquisto prendendo i soldi da qualche altra parte sostanzialmente. Quindi la domanda cresce, i prezzi salgono, noi dai nostri osservatori vediamo che c'è una leggera tendenza al rialzo, 1000 zone diverse nel nostro paese, potete immaginare, però siamo in un momento sano, cioè tassi che tornano alla normalità, domanda che spinge, concorrenza con le banche, mutui interessanti e prodotti di impiego interessanti.
Quindi voi ritenete che il mercato sia molto difficile, perché sappiamo che una zona di centro in classe energetica buona, in una metropoli nulla c'entra con una zona magari periferica in classe energetica cattiva, poi dipende... Però in generale, se lei dovesse dire a un suo amico più o meno i prezzi di quanto in media cresceranno quest'anno?
Secondo me siamo, come mediona nazionale, siamo, non andiamo sopra il 2-3%. Questo okay. Come proprio super mediona.
Da prendere con le pinze, perché ripeto, poi è puoi avere dei casi in cui è zero o addirittura meno, e altri casi in cui fai più 5, più 6%. Grazie all'executive director di CRIF, Simone Capecchi. È veramente tutto per questa puntata. Noi torniamo domani dalle 17 in poi. Chiaramente ci occuperemo anche del consiglio di amministrazione di Mediobanca, e poi vedremo che cosa succede domani al Nasdaq, che deve ancora chiudere, ma vedremo se sarà un'altra ondata di vendite. A domani.